Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org.
Vi è mai successo? Pensate, magari nella vita, è mai successo che un altro credente ha peccato contro di te? Ti ha fatto male, si è comportato male? È mai successo a te che un altro credente ha peccato nei tuoi confronti? Sì, ma anche gli altri nei nostri confronti, è successo? E come no? Cioè, tuo coniuge non ha mai peccato nei tuoi confronti, tuo figlio non ha mai peccato, i tuoi genitori non ti ha mai, un fratello, una sorella non ha mai peccato nei tuoi confronti. Sappiamo troppo bene cosa vuol dire questo. La domanda è: come dobbiamo reagire quando un credente pecca contro di noi? Contro di noi. Troppo spesso, quando qualcuno pecca contro di noi, il nostro orgoglio viene subito offeso, sentiamo offesi, vogliamo essere giustificati, vogliamo i nostri diritti, abbiamo un atteggiamento negativo nei confronti di quella persona e vogliamo che vedano il loro peccato. Tale reazione diventa la motivazione per quello che facciamo. Cos'è che facciamo? Dipende dalla persona. C'è chi va a parlare, tu sai quello che hai fatto? C'è chi evita la persona per andare agli altri, tu sai quello che ha fatto? E c'è quello che non dice niente a nessuno, ma passa e ripassa e ripassa e ripassa l'offesa nella propria mente. Possiamo reagire in tanti modi, ma spinti da quale motivazione? L'orgoglio che ci fa sentire feriti, offesi. Allora, oggi stiamo studiando Matteo e arriviamo ad un brano che tratta l'insegnamento di Cristo, di Dio, riguardo come dobbiamo reagire quando un altro credente pecca contro di noi. Leggiamo il brano, Matteo 18, da 15 a 18, e poi consideriamo attentamente le verità che Dio ha per noi in questo brano. Matteo 18, dal versetto 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolto, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuti di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico, in verità, che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Allora, prima di tutto, dobbiamo capire che questo brano tratta in una situazione in cui un altro credente pecca contro di noi senza che noi abbiamo peccato anche contro di lui. Perché se anche noi abbiamo peccato, questo brano non si applica. Se io ho avuto un litigio e ho peccato, io devo preoccuparmi non del suo peccato, ma del mio. Questo brano è quando io sto qui e un fratello pecca contro di me, senza provocazioni, senza peccato da parte mia. Chiaramente, quando uno pecca contro di me, la mia prima reazione è di vedere il peccato di chi? Di lui, dell'altra persona. No, devo fermarmi e dire, ma ascoltami, cosa ho fatto io? Cosa ho fatto io? Avete mai visto bambini? Allora, qui abbiamo sempre femmine e maschi, ma in casa mia, quattro maschi, c'era un fratello, voi vicinissimi di età, magari un fratello per ore tormentava l'altro, sempre piccole cose, poi quell'altro dopo ore scoppiava e dava una botta. Il genitore: come mai hai dato una botta? Sì. E quell'altro: sì, diceva quello che ha ricevuto la botta, io non gli ho fatto nulla. Allora, quando un altro credente pecca contro di noi, prima di vedere, oh, guarda quello che mi ha fatto, dovrei dire: ed io? Quale cuore sto avendo verso di lui precedentemente a questo? Prima di vedere così bene con mio lente di ingrandimento il suo peccato e non il suo dettaglio, dovrei vedere: ma io ho qualche peccato? Perché molto spesso troveremo che non arriviamo neanche a considerare questo brano, perché abbiamo noi dal marcio dentro il nostro cuore e vogliamo andare a chiedere perdono a Dio, al nostro fratello, e già cambia tutto. Questo brano sta parlando quando il fratello, senza provocazione, senza peccato da parte nostra, viene e pecca contro di noi. Poi dobbiamo anche capire, prima di esaminare il brano, che questo non parla di ogni peccato. Perché la Bibbia deve essere sempre interpretata tramite la Bibbia. Giusto? La Scrittura interpreta la Scrittura. Allora, altri brani ci parlano di sopportarci, che uno ha di che dolersi di un altro. Cosa vuol dire? Se io ho una situazione che tu mi porti dolore, sarà a causa del tuo peccato, perché se non pecchi non ti porti dolore, ed io devo sopportarti, allora ci sono dei casi. Allora, chi di noi non pecca confrontandoci, perché una persona dovrebbe, a chiunque di noi, Antonella ha menzionato che uno ha detto sei una brava persona, perché le persone ci dicono, o non sia a noi, dicono a certi, è una brava persona, perché? Perché se io posso dire che Tizio è una brava persona, Tizio in fin dei conti non è tanto più buono di me, e io potrei anch'io vedermi abbastanza bravo. Chiaramente quando Gesù fu detto dal giovane ricco, buon maestro, cosa diceva Gesù? Perché mi chiami buono? C'è uno solo che è buono, che è bravo, che in italiano vogliamo dire quello, ed è Dio. Tu sai chi sono? Diceva Gesù a lui. Quindi, io, te, noi pecchiamo tutti i giorni. E quindi, questo non riguarda quella parola dove il coniuge è stanco e dice una parola un po' brusca, questo non è, allora devi ravvederti, ma non vedo il mio peccato, allora ti porto alla chiesa. No, non è che dobbiamo, perché se no la chiesa non farebbe altro che un grande tribunale e non faremo altro che incontri tutte le settimane, tutti i giorni per trattare i casi. Questo non è, questo parla di peccati di una certa gravità. Per esempio, vediamo casi di questo nella Bibbia, e quando la Bibbia parla di casi di disciplina, vediamo che sono per peccati gravissimi. Però ci sono dei peccati gravissimi che succedono, che un credente commette contro un altro credente, e nel brano di oggi Gesù ci insegna, prima di tutto, quale atteggiamento dobbiamo avere nel confronto di quel fratello. Lo stesso atteggiamento che troviamo in Levitico, capitolo 19, trovate Levitico 19, perché Gesù sta solo allargando questo insegnamento. Levitico 19, dal versetto 17 a 18. Dice: non odierai tuo fratello nel tuo cuore, quindi non avrai negativismo o rancore nel tuo cuore verso il tuo fratello. Quale fratello? Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Cioè, il tuo prossimo pecca contro di te, non devi avere peccato tu nella tua reazione, non lo avrai odio, disprezzo, eccetera, anche se sarà necessario rimproverarlo, sarà con un cuore giusto. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro il figlio del tuo popolo, i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Quindi, quello che insegna Gesù in Matteo non è una cosa nuova. Qui dice, quando il tuo fratello, che parla di quello, pecca contro di te, non avrai rancore, non avrai odio, non cercherai vendetta, ma lo amerai. Sì, delle volte sarà necessario rimproverarlo, ma lo farai amandolo, come ami te stesso. Vedete questo? Che stiamo parlando di un atteggiamento, la motivazione per cui andremo dal fratello? Possiamo rimproverare, ma solamente se la nostra motivazione è amore e bontà verso il nostro fratello. Non vendetta, non rancore, non frustrazione. Quelli sono momenti che ci ostacolano da avere il diritto da Dio di poter riprendere. Dobbiamo anche ricordare un'altra cosa. Per capire un brano, come pratica, come regola, per capire bene un brano bisogna capire il suo contesto. Allora, stiamo in mezzo ad un contesto. E qual è il contesto di Matteo 18? Cosa sta insegnando Gesù per quanto riguarda il valore di ogni piccolo, immaturo credente e come dovremmo vedere ogni credente e quello che non dovremmo fare verso qualsiasi credente? Qual è il contesto di questo brano, versetto 15-18? Qual è il contesto precedente? Che non dobbiamo disprezzare nemmeno il più piccolo credente, quindi quello meno maturo, quello più propenso a peccare contro di noi. Ma dobbiamo considerare ogni credente come, come vede Dio ogni credente, anche quello sperduto che va in cerca il buon pastore di trovare e riportare a casa, quel credente sperduto che è caduto nel peccato. E come dobbiamo vedere? Come vede il buon pastore ogni credente? Prezioso, amato, desiderato. Allora, il contesto di Matteo 18, 15, 16, 17, 18 è tutto quello che veniva prima, che si spiega come vedere gli altri credenti. Io devo ammettere che in tutti gli anni, leggendo, anche ho insegnato questo, non avevo mai visto il contesto, sono stato cieco. Non bisogna mai leggere questo brano senza tenere conto del contesto in cui troviamo questo brano, che ogni credente è di amare, di considerare prezioso, di andare in cerca per cercare di trovarlo quando viene sperduto, mai di disprezzare. Allora, questo ci aiuta molto a capire l'atteggiamento che Gesù ci chiama ad avere. Quindi, se un fratello pecca contro di noi, dobbiamo considerarlo prezioso. Dobbiamo evitare di disprezzarlo. Chiaramente, sparlare di qualcuno che ci ha fatto il male. Ma tu sai quello che lui ha fatto? Tu sai? Dico solo la verità. Ma se vado in giro raccontando a 5, 6, 2, 1, 10 persone, raccontando con verità, che dubito che sia sempre il caso, perché do dal mio punto di vista, ma se fosse verità, se io vado in giro raccontando quello che lui ha fatto, cosa sto facendo? Quale cuore ho facendo quello? Ho un cuore pieno di peccato. Sto sparlando, sto disprezzando, e io sono nel peccato ed è molto più grave quello che sto facendo di quello che lui ha fatto contro di me. La prima cosa da fare quando uno pecca contro di me è fermarmi prima, esaminarmi, perché forse anch'io ho peccato contro di lui, e poi lottare contro la tendenza carnale di reagire nella carne. Quando mi sono esaminato, e spesso troverò che avevo anch'io peccato, se trovo che non c'è, e arrivo ad avere la vittoria sulla mia carne, con tutti i sentimenti negativi, allora sono pronto a passare ad applicare quello che Gesù insegna qui, perché deve essere fatto con questo cuore che vedremo. Di nuovo leggiamo versetto 15, di sempre torniamo a Matteo 18. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Se tuo fratello ha peccato contro di te, dovresti andare a convincerlo del suo peccato fra te e lui solo. Notiamo che bisogna andare e bisogna parlare da solo con lui. Vogliamo anche notare il motivo per cui dobbiamo andare, che è chiaro. Dobbiamo andare. Spesso quando qualcuno ci fa del male, abbiamo la tendenza di, anziché andare da lui, evitarlo. Cioè è una tendenza, uno mi fa del male, ho la tendenza, magari la domenica lo saluto, ma lo evito. Peccato, sbagliato. Perché spesso se io evito la persona, faccio uno di due cose, o tutti e due. Passo e ripasso per la testa l'offesa che passiamo, quello che abbiamo subito, e spesso parliamo con quell'altra persona, o quest'altra persona, o due, o tre, o quattro, o cinque persone, raccontando tutto. Allora, perché è un peccato passare e ripassare per la testa il male che il fratello ci ha fatto? La Bibbia ci comanda di riempire i nostri pensieri con le cose buone, onorevoli, giuste, cose di buona fama, che certamente non sono le offese che abbiamo subito. Allora, per me di passare e passare e ripassare quello che Tizio mi ha fatto, sto peccando con i miei pensieri. È un gravissimo peccato ripassare per la testa il male che il fratello mi ha fatto. È peccato anche raccontare agli altri il male che ci ha fatto, perché questo è disprezzarlo. Dobbiamo andare direttamente da lui. Poi notiamo, dobbiamo noi andare da lui. Ma lui ha peccato contro di me, dovrebbe lui iniziare. No. Io, a motivo della motivazione che io desidero il suo bene, voglio essere riconciliato perché mi è prezioso, lo amo, non sto lì a contare, no, tocco lui. No, io non tengo conto. Io vado in cerca, il buon pastore non aspetta che la pecorella torna a casa, va in cerca. Parli qui del cuore. Perché Gesù dimostra il cuore quando dice, se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello. Vogliamo, per quanto dipende da noi, ristabilire il rapporto che è stato interrotto dal peccato. Questa deve essere la nostra motivazione. Quando noi andiamo al fratello con questo tipo di cuore, a chi assomigliamo? Quando andiamo dal nostro fratello con questo cuore, desiderando il suo bene, amandolo, prendendo l'iniziativa noi, non tenendo conto dell'offesa, chi assomigliamo? A chi assomigliamo? Che proprio in questo brano precedente, i versetti precedenti, il buon pastore che va in cerca della sua pecora sperduta, che vuol dire che Dio sta operando ancora di più in noi, che il nostro cuore diventa sempre più conformato a Cristo. Ben venga quello. Quando poi andiamo a parlare con nostro fratello, dobbiamo tener conto che mentre a noi sembra chiaro che egli abbia peccato, è possibile che ci siano delle cose che non abbiamo capito bene. Vi do due esempi, fra tantissimi, questi dalla Bibbia, in cui le cose potrebbero non essere come sembrano a noi, o in questo caso alle personaggi qui. Per esempio, può darsi egli sia fatto del male, però in senso che non era appositamente, giusto? Allora, se io arrivo e schiaccio il piede di qualcuno perché sono arrabbiato con loro, è un peccato. Ma se io, che sto andando indietro e metto il piede sopra, non è peccato. Cioè che proprio io non ho voluto assolutamente, oh, scusami, non ti ho visto. Allora, non ho peccato, perché io non ho voluto minimamente schiacciare il piede, quello volta così. Cioè, avevo una scatola e... Allora, delle volte io posso... Oh, mi ha schiacciato i piedi! Ce l'ha con me! Devo parlargli del suo peccato! Oh, adesso ho il sentimento giusto. Signore, devo parlargli con lui del suo peccato. Ma può darsi il suo peccato non è quello che sembra. In Genesi 21, se volete trovare, Abramo viveva vicino a Abimelech. Tutti e due avevano tanti servi, tante pecore. Allora è successo che i servi di Abimelech avevano preso con la forza un pozzo dai servi di Abramo, e Abramo è andato a parlargli di questo per dire: oh, scusami, c'è un peccato che tu, come datore dell'azienda, hai fatto contro di me. Capitolo 21, versetto 25. Poi Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo di acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me l'hai fatto sapere, ed io non ne ho sentito parlare che oggi. Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech, e i due fecero alleanza. Abramo, convinto di un peccato da parte di Abimelech, ha scoperto che non era assolutamente un peccato da parte di Abimelech. Infatti Abramo ha dato dei regali ad Abimelech. Allora, è molto importante prima andare con il cuore giusto, perché se io vado convinto, cattivo, così, non ascolto neanche se mi spiega la cosa. Io vado umilmente, conscio di tutti i miei peccati e quanto dipende io dal perdono del Signore, e gentilmente spiega la cosa, e lui mi spiega: oh, grazie a Dio che mi hai spiegato, non sapevo proprio di quello, cambia tutto. Può succedere così. Secondo, che brutto se invece di dare a mio fratello peccavo io andando in giro parlando della gente di quello che aveva fatto, e un secondo tempo scopro che quello che aveva fatto non era così. Ricordate l'esempio del pastore che è stato sparlato contro, questa signora aveva sparlato contro di lui, e quando lei ha scoperto che era tutto falso quello che aveva raccontato in giro a tante persone, ha detto: oh pastore, perdonami tanto, grazie a Dio per il perdono di Cristo, tutto alleggerita. E diceva: signore, vieni con me. Un forte vento tirava, come anche qui dalle volte, e lui tirava un cuscino pieno di piume di oca, lo faceva volare in aria tutte le piume, e diceva: adesso signore, che volavano via così, adesso vai a ritirare tutte le piume. Ma sarebbe impossibile, e tutte le voci che tu, le cose che hai detto in giro, è possibile ritirarle. È facile per te dire: oh che bello il perdono di Cristo, che mi ha perdonato, che ti ho sparlato. Ma il danno che tu hai fatto, e adesso ancora sta facendo la sua azione per Satana. E io mi chiedo veramente se quella donna è ravveduta. Si è ravveduta, e dubito tanto, perché se fosse veramente ravveduta avrebbe un'angoscia tremenda dicendo: oh Signore, certamente posso essere perdonata, ma il danno rimane. E allora non vogliamo andare in giro e sparlare del nostro fratello che ha peccato contro di noi, perché può darsi abbiamo noi capito male. Secondo, può darsi che quello a noi sembra un gran male sia piuttosto un fraintendimento. Per esempio, nel libro di Giosuè, non so se ricordate questo avvenimento, i tribù di Ruben e Gad si erano stabiliti dalla parte est del fiume Giordano e avevano costruito un altare vicino al fiume. Gli altri tribù erano tutti di qua, sono tornati al fiume e hanno visto questo altare che Dio aveva vietato che facessero altri altari per fare olocausti. Facciamo la guerra contro di loro, sono tornati al paganismo. Si sono messi insieme per fare la guerra contro Ruben e Gad, arrivano lì per ucciderli, e Ruben e Gad dicono: oh, possiamo spiegarvi. Allora, in Giosuè 22, in passo lungo, se vogliamo leggere, in Giosuè 22, questi giudei dagli altri tribù arrivano per fare guerra, convinti che avevano peccato gravemente contro Dio. Ma no, è la prova, lì c'è l'altare, vediamo con i nostri occhi, è un peccato gravissimo. Arrivano lì per ammazzarli, e qui parlano i tribù di Ruben e Gad, 22:22. Dio, il Signore Dio, il Signore lo sa, e anche Israele lo saprà, se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore, come voi dite, o Dio non ci salvare in questo giorno, se abbiamo costruito un altare per voltare le spalle e non seguire più il Signore, se è per offrirgli sopra olocausti e oblazioni o per fargli sopra sacrifici di conoscenza, il Signore ce ne chieda conto. E li sa se non l'abbiamo fatto, invece per timore di questo, che cioè in avvenire i vostri figli potessero dire ai nostri figli: che cosa avete a fare con voi, a che fare voi con il Signore, il Dio di Israele? Il Signore ha posto il Giordano come confine fra noi e voi, o figli di Ruben e figli di Gad, voi non avete alcuna parte del Signore, nel Signore. E così i vostri figli farebbero cessare i nostri figli da temere il Signore. Perciò abbiamo detto: mettiamo ora mano a costruirci un altare, non per offrirci sopra olocausti nei sacrifici, ma perché serva da testimonianza tra noi e voi e in mezzo ai nostri discendenti dopo di noi, che vogliamo servire il Signore nel suo cospetto con i nostri olocausti, con i nostri sacrifici e con i nostri sacrifici di conoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai nostri figli: voi non avete parte alcuna nel Signore. E abbiamo detto: se in avvenire essi diranno questo a noi, ai nostri discendenti, noi risponderemo: guardate la forma dell'altare del Signore che i nostri padri fecero, non per olocausti né per sacrifici, ma perché servisse da testimonianza tra noi e voi. Lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore e di buttare le spalle a non seguire più il Signore, costruendo l'altare per olocausti, per oblazione, per sacrifici, oltre all'altare del Signore nostro Dio che è davanti al suo tabernacolo. Non era un altare per olocausti. Quelli altri tribù avevano capito male. Anzi, guardate come è fatta, non è fatta per fare olocausti. Oh, abbiamo sbagliato. Erano pronti di uccidere loro. Parlando, applicando questo a oggi, sarebbe pronti a portare il fratello davanti alla chiesa, quando in realtà avevano capito in modo totalmente sbagliato quello che avevano fatto e non era per nulla un peccato. Quello che sembra un chiaro peccato delle volte risulta di non essere un chiaro peccato e nemmeno un peccato piccolo. Quando a noi sembra chiaro, dobbiamo andare comunque con un cuore umile, cercando non ragione, ma di guadagnare il nostro fratello, e delle volte scopriremo che le cose non erano come sembravano a noi. Quindi bisogna andare da solo, con un cuore che desidera di guadagnare il fratello, e quindi si va parlando con gentilezza, perché lo scopo non è la vendetta, ma è la riconciliazione. In base a questo brano è ovvio che sarebbe sbagliato andare in giro raccontando l'avvenimento ad altri prima o dopo di aver parlato con tuo fratello. Infatti chi fa quello, fa in giro, lo fa perché vuole dimostrare di avere ragione agli altri. Ma tu sai quello che mi ha fatto, ascolta questo, così tu dimostri a loro quanto hai ragione e quanto hai subito. Peccato. Non dobbiamo andare in giro parlando neanche con l'amica di cuore, l'amico di cuore, di questa offesa. Allo stesso tempo è importante capire che questo brano non vieta minimamente la possibilità di chiedere un consiglio da un credente maturo, perché questo brano non dice non dire niente a nessuno, non dice quello. Dice di andare dal tuo fratello da solo, non dice quello che hai fatto prima. Scusate, non è lì nel brano, minimamente. Allora, la Bibbia ci comanda, ci insegna di chiedere saggezza, di chiedere consigli. Allora, al mio parere, il mio fratello ha peccato contro di me. In America c'era una situazione in cui un fratello ha peccato contro di me. Chiaramente, cosa ho fatto? Prima di tutto ho chiesto consiglio. Ho detto: senti, ecco la situazione, ma a me sembra chiaro, ma io conosco il cuore umano e quanto ingannevole, allora dimmi tu se sto vedendo qualcosa di storto. Allora, questo brano non vieta minimamente di chiedere consigli. Allora, se io vado a 10 persone: sai cosa mi ha fatto lui? Cosa ne pensi? Sai cosa ha fatto lui? Sai cosa ne pensi? Sai... Allora, io non sto chiedendo consiglio. Dammi un consiglio. Bugiardo, non sto chiedendo consigli. È un modo per sparlare di lui, usando la bandiera di chiedere consigli. E poi, se io vado ad altri credenti che non sono molto più maturi di me, assolutamente non sto chiedendo consigli. Sto raccontando ai miei amici quello che mi daranno ascolto per mettere in brutta luce il fratello o la sorella. Ho un problema di cuore. Però ci sono delle volte dove un consiglio da una persona disinteressata che ha buona conoscenza della Bibbia potrebbe essere un grande aiuto. Per esempio, potrei dire: senti, non ti rendi conto però che quello che hai fatto tu lì era peccato grave? Oppure: ma ascolta questo, ci sono tantissimi consigli che ci aiutano a: oh, non avevo visto quello, grazie a Dio che mi hai fatto capire prima che io sia andato da lui, cambia tutto. È successo tante volte. Quando vai a parlare con tuo fratello, quello che ha peccato contro di te, è estremamente importante che il tuo modo di parlare esprime il tuo desiderio di guadagnarlo e non un desiderio di vendicarti, ma per quello di essere possibile è necessario che quello sia il tuo cuore. E se tu non hai quel cuore, non sei biblicamente qualificato di andare dal tuo fratello. Ma è un vero peccato, lo so, ma tu hai un vero peccato anche perché non hai il cuore giusto e non sei in grado tu, perché hai un trave nel tuo occhio, lascia stare la pagliuzza nel suo occhio. E no, il suo peccato è grave, il mio è piccolo. No, 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 il suo peccato non ti sporca davanti a Cristo, il tuo peccato ti sporca davanti a Cristo. Quindi il tuo peccato è un trave per quanto riguarda il giudizio tuo, il suo peccato è una pagliuzza. Quindi tu preoccupati del tuo peccato. Quando, preghiamo che arriverà anche presto, avrai un cuore giusto, allora si pensa ad andare dal fratello. Quando dice Gesù che il tuo fratello ti ascolta e lo avrai guadagnato, il senso di ascoltare non è che ha sentito le parole, non è quello, la Bibbia non intende quello per ascoltare quasi mai. Quando in Giacomo dice che dobbiamo essere pronti ad ascoltare, non vuol dire che va bene, io taccio mentre parli tu per dire poi la mia, no, 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 vuol dire che io di cuore prendo quello che dice e ci medito sopra. Vuol dire che lui ascolta, dice: oh, hai ragione, perdonami, si ravvede. Avrai guadagnato tuo fratello. In questi casi è come il buon pastore che trova la pecora perduta. Se sei andato con il cuore giusto e tu spieghi la situazione ascoltando la sua spiegazione e tu scopri: no, è veramente un peccato, perché quello che dice non nega, ammette di averlo fatto, non c'è nessuna vera motivazione giusta, e tu con dolcezza, con zelo, si dice: senti, questo è un peccato grave, io non sono offeso, però ho paura per te davanti a Dio per questo peccato. E lui capisce che tu stai andando non per vendetta, non per avere ragione, ma proprio per il suo bene, e Dio opera nel suo cuore e lui si ravvede. Hai motivo e avrai, visto che sei andato con quel cuore, avrai gioia, avrai grande gioia, perché il tuo rapporto con tuo fratello sarà stabilito di nuovo. Tristamente non sempre il fratello ti ascolterà. Anche se vai con amore, ci saranno le volte che non ti ascolterà, non riconoscerà il suo peccato, ovvero non vorrà ravvedersi. Questo presume che egli sa che quello che ha fatto è peccato, ma rifiuta di ravvedersi. La nostra tendenza naturale in questo caso quale sarebbe? Io faccio tutto bene, vado da lui, spiego, e lui dice: no, 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 non chiedo perdono. È la mia posizione. Quale sarebbe la nostra tendenza carnale a quel punto? Allora basta, io ho provato, tu non hai dato retta, allora basta. Ma Gesù dice: no, 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 il tuo cuore deve essere come quello del buon pastore, che non dice basta. Vai da Dio: no, Signore, io voglio il mio fratello, io voglio guadagnarlo. Allora passo al secondo passo, che Gesù spiega nel versetto 16 che vi leggo. Se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E poi dice: e se non ascolta, se non li ascolta, quindi, allora vorrei dire qualcosa qui. Se non ti ha ascoltato, nell'incontro tu per tu, devi chiedere a una o due persone di andare con te. Si presume, ma io voglio renderlo chiaro, che il peccato sia qualcosa che è chiaramente peccato e di cui non ci sono dubbi. Per esempio, se io accuso il mio fratello di aver rubato qualcosa, lui ha usato la mia macchina e io poi dopo non trovo un attrezzo che avevo lasciato in macchina, ah, ha rubato lui questo attrezzo, io di questo non ho prove, non dovrei neanche andare a lui accusandolo di peccato. Posso andare a chiedere: senti, tu sai qualcosa di quell'attrezzo? No, non so niente. Allora, ma no, io so che ha preso lui perché era nella macchina. No, io non so, io mi ricordo quello, ma io sono umano e posso anche dimenticare qualcosa. Allora, per me di dire, ah no, lui rifiuti di confessare, di ravvedersi da aver rubato il mio attrezzo, e poi vado da lui, lui, io non ho preso il tuo attrezzo. Eh sì, tu non vuoi ravvederti, chiedo agli amici, vieni con me, che... No, no, io sto, perché quello non è un chiaro peccato. Non è assolutamente sicuro che lui abbia rubato quell'attrezzo, e non posso fare neanche il primo passo qui. Io posso chiedere a lui: senti, hai visto il mio attrezzo? No, non l'ho visto. Ok, bene, lo prendo così. Se lui è bugiardo, se ha rubato veramente l'attrezzo, verrà alla luce. Forse non adesso, ma eventualmente verrà, prima o poi verrà alla luce. Ma non ho base biblico di andare e seguire con questo brano in quel caso, perché non è un peccato chiaro, che il peccato non è in dubbio. Questo brano parla di un peccato, che il peccato è peccato. Lì non c'è da dire. Si tratta di qualcosa di chiaro. Poi una cosa, quando dice di portare uno o due persone come testimoni, chiaramente è estremamente importante scegliere credenti maturi. Per due motivi, almeno. Uno, se io porto i miei amici immaturi, che loro stessi non camminino bene, cosa dice in Galati 6, quando parla se uno si trova nel peccato, voi che siete spirituali, ricordate la parola, che vuol dire camminate per lo spirito, quindi immaturi, aiutatelo. Se io porto persone che non sono spirituali, che spesso cadono, loro, cioè loro zoppicano molto, questo qui avrà difficoltà a ascoltare loro, veramente. E poi, se arriva al punto di dover parlare con tutta la Chiesa, e la Chiesa deve ascoltare i due che combinano spesso, onestamente la Chiesa dirà, ma sai, non lo so se posso fidarmi di quello che dicono, perché quello che dicono loro non è che si può fidarsi tanto, purtroppo. Sapete che è triste? Mi ricordo anni fa, in un'altra città, c'era una persona in chiesa, che questa persona, quando è una signora, una donna, ragazza, quando diceva, sì sì, farò quello, sarò lì, quello che era adatto alla sua... Si contava che non sarebbe così. La sua parola valeva niente. Un credente attiva, zelante esteriormente, ma era tale che quando diceva che avrebbe fatto una cosa o sarebbe venuto in un certo orario, Serena sta sorridendo che sa di chi sto parlando, si sapeva allora dobbiamo programmare il piano B. Perché non ci sarà, la sua parola non valeva niente. Questo è triste. Questo è da piangere. Uno che nomina Gesù Cristo come Signore, tutto zelante, quanto è zelante per il Signore, ed è una bugiarda. Non è da ridere, è da piangere. Allora è importante che quando scegli i testimoni siano persone che la Chiesa non avrà alcun problema di ascoltare e riconoscere la loro serietà. E la persona stessa con cui stai parlando, il fratello, saprà che sono persone di una maturità che lui avrà molto rispetto e stima per loro. Allora, si organizza un incontro. Te, il fratello che ha peccato, e questo altro o due altre persone credenti. Cosa fanno loro? Loro cercano di incoraggiarlo, esortarlo a ravvedersi. Il peccato non è in dubbio. Il peccato deve essere qualcosa che sì, lui sa di aver fatto, lì non nega, ma non vuole arrivedersi, ma non era grave. Allora, no, guarda Giorgio, era grave, quello è un peccato, e il Signore è santo, quindi è un peccato molto grave quello. Guarda questi esempi biblici, guarda, queste persone fanno appello al suo cuore. Lo scopo essendo, va bene, non ha ascoltato te, magari c'è un po' di astio che lui ha verso di te, ma questi qui non ha niente contro di loro e si prega che sarà colpito dalle loro parole. Avete ragione, avete ragione. Oh Signore, ho peccato. Questo è lo scopo. Perché amiamo questo fratello e vogliamo che sia perdonato davanti a Dio. Non ci interessa che confessa a noi, vogliamo che sia riconciliato con Dio. E questi due, uno, due testimoni, persone spirituali maturi, sono un aiuto in questo. E se lui dovesse ravvedersi, che gioia, che gioia, che gioia! Chiaramente, voglio fare un parentesi, nessun altro nella Chiesa dovrebbe sapere di questo avvenimento, se non era fatto pubblicamente. Se Tizio ha peccato contro di Maria, e Maria parla con lui in onore, allora lei va da due altri maturi e spiega la cosa, loro due sanno, Maria sa, nessun altro deve sapere. Come saprebbe un altro? Tizio non va in giro dicendo quello che ha fatto, come saprebbero gli altri? Tramite una peccatrice, Maria, che va in giro raccontando, sai quello che mi ha fatto Tizio? Che donna malvagia, che porta la bandiera di un ipocrita, perché va in giro cercando di recuperare Tizio quando lei stessa è sporca. Non facciamo quello. No, no. Si portano questi due testimoni, uno o due, e allora ci sono tre, quattro persone in tutta la Chiesa che sanno della faccenda. La persona che ha peccato, in questo caso Maria, e questi due testimoni. Tristamente il fratello non ascolta, il cuore è duro, non vuole ravvedersi. Allora si arriva al terzo passo che Gesù spiega in versetto 17. Se rifiuti di ascoltarli, questi testimoni, dillo alla Chiesa. E se rifiuti di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Se il fratello non ascolta i due o i tre insieme, si passa a portarlo davanti a tutta la Chiesa. Anche qua Gesù ci insegna ad avere una grande perseveranza nel cercare di guadagnare il nostro fratello. A questo punto, con la conferma dei testimoni, bisogna spiegare alla Chiesa che il fratello ha peccato e rifiuta di ravvedersi. Chiaramente, i testimoni non sono testimoni del peccato. Attenzione, non sono stati presenti. Ma il peccato è una cosa che non è in questione. Sono testimoni che, avendo sentito il fratello, lui rifiuta di ravvedersi. E loro testimoniano, sì, anche noi abbiamo parlato con lui e abbiamo cercato di spiegare, di convincerlo, ma lui non voleva ascoltare. Allora, a questo punto tutta la Chiesa, che non vuol dire che ogni individuo credente deve parlare, però la Chiesa insieme, riunita, cerca di fare la stessa cosa che il primo ha fatto da solo, poi gli altri due e poi tutti, di convincere questo fratello a ravvedersi. Tutta la Chiesa dovrebbe avere in mente l'insegnamento di Gesù che ogni credente è prezioso a Dio. Questa verità, che ogni credente è prezioso a Dio, dovrebbe controllare l'atmosfera dell'incontro. Quindi non deve essere un'inquisizione. Non è un tempo in cui si cerca di mettere la persona in una luce più brutta possibile. Domanda. Come ogni insegnamento biblico, quando applichiamo i passi stabiliti qua da Gesù, dobbiamo anche tener conto di altri insegnamenti biblici, in modo da fare tutto in modo che onora Dio. Cioè, molto spesso un brano spiega una cosa senza dare tutti i vari aspetti di come applicarlo. E troviamo altre verità qua e qua e là, in altri brani, che riguardano come applicare questo. Allora, voglio notare alcuni altri insegnamenti che ci spiegano come applicare questo. La domanda è questo. Quanti dettagli del peccato servono, dovremmo spiegare alla Chiesa? Viviamo in una società in cui si parla dettagliatamente del peccato, anche nella notizia, anche per TV, nelle riviste di notizie, si parla dei peccati più carnali, in modo dettagliato, Ma il fatto che il mondo fa una cosa non vuol dire che diventa il nostro metro. Dobbiamo usare quello che insegna la Bibbia come metro. La Bibbia ci insegna che non dobbiamo parlare in modo dettagliato del peccato. Per esempio, Efesini 5, si parla del fatto che non dovremo nemmeno menzionare certi discorsi. Vi leggo versetto 11 a 13, tutto quel brano da 3 in avanti, ma non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste. Non dobbiamo parlare di queste cose, ma dobbiamo denunciarle, senza parlare, dalla luce. Il nostro comportamento diventa quello che denuncia, non che stiamo lì a parlare in modo specifico. E allora, guarda come la Bibbia stessa parla del peccato. Vi leggo qualche esempio. E noteremo che la Bibbia nomina il peccato, basta. Non va a dettaglio. Primo Corinzi, la Bibbia parla di una situazione di disciplina, quello che stiamo trattando in questo brano. Primo Corinzi 5, un peccato che noteremo non era una sciocchezza, una cosa gravissima, e notiamo come l'Apostolo Paolo parla del peccato. Quanti dettagli dà, o meglio dire, quanti dettagli non dà? Non dà alcun dettaglio. Si ode addirittura questo, Primo Corinzi 5:1, affermare che vi è tra di voi fornicazione, dà un titolo, e tale immoralità che non si trova neppure fra gli stranieri, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, punto, basta, non c'è altro da dire, non serve altro da dire, sarebbe peccato dire più di quello. Similmente notiamo la mancanza totale di dettagli quando la Bibbia parla come esempio del peccato di Davide con Batseba. Secondo Samuele, una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: è Batseba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'etita. Davide mandò a prenderla. Lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata la sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. Punto basta, non dice altro. È peccato per un credente di guardare un film sulla vita di Davide. Peccato se quel film va più a fondo di quello, perché ti metti in testa dettagli di un peccato che bisogna non mettere in testa. È peccato guardare un film su Salomone se fa vedere qualunque cosa che va a dettaglio. Dobbiamo evitare i dettagli di peccati, e in questa società vuol dire tenersi lontani da tante cose, perché la società ne parla senza finire. Un altro esempio, solo per notare come la Bibbia parla di peccati: Sansone andò da una prostituta. Giudici 16, un versetto solo. Sansone andò a Gaza, vide là una prostituta e rientrò da lei. Basta, finisce la storia. Non bisogna dare più dettagli di quello, non servono più dettagli di quello. Quindi, tornando alla situazione sotto mano, quando portiamo un fratello davanti alla Chiesa per questo terzo passo, bisogna evitare di parlare a dettaglio dei peccati che sono azioni carnali. Lo scopo non è di elencare il peccato e fare per filo, per segno tutto quello che ha fatto, non è lo scopo. Lo scopo è di aiutare lui. Lui ha commesso questo peccato, viene dichiarato. Allora, se tutto il resto del tempo è di esortarlo a ravvedersi, aiutandolo a vedere la gravità del giudizio e la grandezza del perdono. Lo scopo dell'incontro non è di parlare del peccato, è di parlare del ravvedimento. Tristemente, spesso il modo in cui una chiesa agisce in queste occasioni, e purtroppo questo ho visto negli anni, non qui, ma ho visto negli anni, è molto sbagliato, e tutta la chiesa pecca. Per esempio, delle volte, anziché avere al cuore il bene del fratello, l'incontro diventa una specie di inquisizione. Anziché solo menzionare il peccato e mettere l'enfasi sull'incoraggiare il fratello a ravvedersi, si passa molto tempo parlando a dettagli del suo peccato credente dopo credente si alza per dire la sua, parlando di quanto questo è un peccato terribile, come si osava fare quello, non ci credo. E questa è stata l'atmosfera in incontri di disciplina, ed è stata un'atmosfera di peccato, perché quando la Chiesa si comporta così, tutta la Chiesa e soprattutto le sue guide sono colpevoli davanti a Dio. I membri e le guide peccano, parlando in dettaglio del peccato, peccano disprezzando il fratello, peccano perché hanno un atteggiamento di vendetta e non di recuperare un fratello. Dovrebbero piuttosto solo esortare, spinto da un grande amore per lui. Allora, è vero, se il peccato è una cosa che danneggia altri credenti molto, e lui continua a fare questo, ci vuole a volte un'esortazione anche forte, perché quello che dice Gesù in questo stesso capitolo, quando parla di quello che scandalizza, fa inciampare i giovani credenti, sarebbe meglio per lui una macina di mulino. Cioè, non è che, sai fratello, sarebbe meglio, no, si parla con verità, e dipendere dal peccato può essere una verità anche severa, però si parla amando lui e amando tutto il gregge. Quando si arriva a questo terzo passo della disciplina, come si arriva anche nell'incontro in 3 o 4, occorre che gli anziani tengano stretto controllo dell'incontro. All'inizio dell'incontro dovrebbero spiegare bene i principi biblici da seguire. Gli anziani dovrebbero presiedere in modo che nessuno sia permesso di parlare se manifesta un atteggiamento sbagliato o dice cose che non si dovrebbero dire. Se uno comincia a dire una cosa sbagliata, chi presiede? Fermati! No, questo non permettiamo. Scusami, abbiamo spiegato all'inizio, questo tipo di commento non è permesso. C'è qualcun altro che avrebbe da dire a nostro fratello, a esortarlo? Se uno comincia a dire cose sbagliate, chi guida deve fermarlo subito, al momento, e se vuole continuare, si cambia incontro per denunciare quel fratello o quella sorella per il suo peccato. Se uno vuole, ma questo è un peccato schifoso, se uno vuole parlare così, deve essere proprio bloccato al momento per non contaminare tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa è colpevole davanti a Dio a peccare gravemente e non capire la serietà della cosa. E chi guida deve proprio far tacere quella persona, e se rifiuta, allora due fratelli più grandi lo alzano, lo portano fuori e lo buttano fuori la porta. Se rifiuta di smettere a parlare, certo. Allora si prega che quando questi due fratelli grandi stanno lì, che smetterà. Ma non bisogna permettere a uno, Satana non fa altro che vince quando lasciamo entrare in incontri di chiesa che chiunque vuole dice quello che vuole, spinto dalla carne. E ci sono stati tanti chiese con tanti incontri proprio così. E quel lamento, quel pianto che sento più spesso dai miei amici pastori, che raccontano incontri di chiesa dove non c'è stata la guida, dove persone parlavano nella carne, ed è diventato una serata malvagia. Allora, si fa tutto con ordine, dove si parla ritenendosi conto della grandezza della cosa che stiamo facendo, abbiamo al cuore il bene del preceduto da una buona stagione di preghiera. Signore, guardi i nostri cuori, mostrici qualunque atteggiamento sbagliato, noi che stiamo mettendo davanti a questo fratello il suo peccato, parla a lui, ma parla prima di tutto a noi, proteggi i nostri cuori, fa sì che possiamo parlare in modo che onora te. Cioè, è una cosa seria da fare con grande serietà. Quando la Chiesa procede in modo biblico che rispecchia il cuore di Gesù, c'è da sperare, c'è da pregare che il cuore del fratello sarà colpito dall'amore e dall'esortazione di tutta l'assemblea. Si prega che vedrà la serietà della sua posizione davanti a Dio e che tutto questo lo spingerà, lo Spirito Santo operando in lui tramite tutto questo, a ravvedersi. E che gioia, un incontro con una grande tristezza, perché vediamo questo fratello con cuore duro e poi vediamo lui che comincia a piangere, oh Signore perdonami, e che c'è festa, c'è gioia quando il figlio prodigo torna a casa. Tristemente, anche quando facciamo tutto nel modo giusto, con cuore giusto, non sempre il fratello si ravvederà. Ci saranno casi in cui egli rifiuterà di ravvedersi dal suo peccato. Gesù ci spiega cosa dobbiamo fare anche in questi casi. Vi leggo ancora il versetto 17. Se rifiuti di ascoltare i due testimoni, dillo alla Chiesa, e se rifiuti di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. E questo te, vediamo subito dopo, riguarda tutta la Chiesa. Se il fratello rifiuti di ravvedersi dopo che è stato esortato di farlo da tutta la Chiesa, allora bisogna trattarlo come un non credente. Viene scomunicato, è una parola molto biblica di concetto, la parola stessa non c'è, ma il concetto è proprio qui, scomunicato, che vuol dire tolto dalla comunione con la Chiesa. La Bibbia ci aiuta a capire perché bisogna arrivare a questo passo così drastico. Quando uno che si dichiara credente, uno che si chiama fratello, rifiuta di ravvedersi da un suo peccato, questa sua posizione indica che non sia un vero credente. Vari brani, 1 Giovanni 2,4, chi dice io l'ho conosciuto, riferendosi a Cristo, quindi salvezza, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. 1 Giovanni 3,6, chiunque rimane in Cristo, in lui, ma non persiste nel peccare, chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Se uno che si dichiara fratello rifiuta di ravvedersi dal suo peccato, la Chiesa è costretto, in ubbidienza a Dio, a non riconoscerlo più come credente. Deve vederlo come pubblicano o pagano, ovvero come un non credente che ha bisogno di ravvedersi per essere salvato. Visto però che questa persona si era prima dichiarato credente, è una categoria diversa da un pagano che non si è mai dichiarato vero credente. Dio ci comanda, perfino, di non avere rapporti sociali con questa persona. Leggiamo due altri brani. Uno è 2 Tessalonicesi 3:6. Fratelli, vi ordiniamo, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi apostoli. Quando uno non vive, non si comporta in modo ordinato, che è una parola greca che vuol dire come un soldato sotto il comandante, dove dice il comandante di stare, lui sta lì, quindi vive per conto suo, dice di ritirarsi da lui, allontanarsi da lui, e poi va avanti in capitolo 3, versetto 14, sempre secondo Tessalonicesi, e se qualcuno non obbedisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, cioè pubblicamente rendete conto di lui, di lei, e non abbiate relazioni con lui, affinché si vergogni. Relazioni. Non sto lì a chiacchierare il telefono, non lo invito a cena, proprio. Rompo i rapporti con quella persona. Siamo comandati a fare così, non abbiamo scelta. Sì, ma no, questo Dio ci comanda. Per quale scopo? Per quale scopo? Quello secondo scopo è un scopo straimportante, ma il primo scopo scritto qui, affinché si vergogni. Quando questo fratello trova che vari credenti, peccando contro Dio, continuano ad avere, invitarlo a cena, a parlare con lui, lui resta tranquillo nel suo peccato. Ma quando lui trova davanti un muro, tutte le porte sono chiuse in faccia, tutti lo esortano, no, guarda, non posso avere rapporti con te perché tu sei nel peccato. No, tu sei nel peccato, mi spiace, ti prego di ravvederti, ciao, boom. Lui comincia ad essere vergognato perché non trova appoggio. E quando qualcuno dice, io voglio amarlo, vieni caro mio, vieni a casa mia, ti invito a cena, ti parlo io, chiamami, allora cosa succede? Ostacola l'opera dello Spirito Santo nel cuore di quella persona. E lo aiuta ad andare all'interno, perché lo Spirito Santo voleva usare la posizione unita della Chiesa per vergognarlo, ma quella persona che per testa sua disubbidisce a Dio e continua ad avere i rapporti, ammorbidisce la posizione della Chiesa e la persona non è. Cosa succede quando un genitore dice al figlio che non può fare una certa cosa, ma magari il padre, può essere la madre, non importa, solo come esempio, ma ogni volta che lui esce di stanza, la mamma dice, dai, ti do un pezzo io. Cosa succede quando un figlio ha un padre che dice non puoi mangiare quello lì perché manchiamo poco a cena? E lui esce per fare un lavoro in garage e la mamma dice vieni caro, ti do io un pezzo. Quel bambino imparerà rispetto e onore per il padre? Imparerà ad essere un figlio ubbidiente? Quel bambino, la mamma lo manda verso l'interno. Perché? Lo insegna di non avere onore, di non essere ubbidiente ai genitori, perciò sarà tanto più difficile per lui di essere ubbidiente verso Dio. Non crederà veramente nel giudizio, perché la mamma lo protegge sempre dal giudizio del padre, quindi ci sarà chi, probabilmente la Madonna, lo proteggerà dal giudizio di Dio. E quella mamma diventa uno strumento di Satana nella vita di quel bambino. Similmente, uno che arriva a questo punto di disciplina di chiesa, e la chiesa non è unita, e quando uno pecca, perché va per testa sua, anziché seguendo, sottomettendosi a Dio, ostacola questa persona di ravvedersi. Questo è grave. Non facciamo questo. Ma sto arrivando. Allora, è chiaro, oh, c'è un altro brano che vi leggo in 1 Corinzi 5. La Chiesa aveva capito male un insegnamento di Paolo. 1 Corinzi 5. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o ladri, o gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma quello che vi ho scritto è che di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, con quelli non dovete neppure mangiare. Io posso invitare il mio vicino di casa, che non è credente, a cena per spiegare il Vangelo a lui, ma non posso invitare uno che si chiama credente che vive nel peccato. Si comanda qui di non mangiare con quella persona che si dichiara credente, ma sia un fornicatore o avaro o idolatro o oltraggiatore, un ubriacone o un ladro, cioè che vive nel peccato. Con quelli non dovete neppure mangiare. Vedete la differenza? Un chiaro comandamento. Se uno ha goduto i benefici della Chiesa e poi arriva al punto di rimanere nel suo peccato, nonostante l'impegno della Chiesa di aiutarlo a ravvedersi e ad abbandonarlo, la Chiesa deve separarsi da tale persona. Bisogna evitare la comunione sociale, non mangiare più insieme, non avere relazione con lui, devi solo sentire, e io direi, attenzione, non da tutti, perché cosa succede? Tizio, arriva a questo punto, Tizio evita i credenti maturi, va da quelli più giovani nella fede e loro cercano di aiutarlo, sono loro stessi che vengono trascinati nel peccato, non chiamarmi, boom, chiamano le guide di chiesa, boom. Lascia che le persone mature parlino con Tizio per non essere trascinato. Questo è successo volte dopo volte negli anni, in tante chiese. Allora, il motivo per questa posizione drastica è doppio. Uno è quello che abbiamo letto in secondo Tessalonicesi, affinché si vergogni. Se lui non ha ascoltato la chiesa a quell'incontro, sta in rischio di andare all'inferno perché non c'è più nessuna evidenza che sia veramente salvato. Cioè, l'evidenza è che non sia salvato. Quindi dobbiamo avere grande premura, grande peso per la sua salvezza. Quindi bisogna mantenere la posizione che Dio ti comanda a mantenere per poter vedere in lui frutto di vera salvezza. Numero due è per tenere pure la Chiesa. Perché se noi... Ma sì, però dai. Allora, attenzione. Se la Chiesa prende una posizione, ma se uno o un altro da solo lo invita a casa a cena, sta avendo comunione con la Chiesa. Perché la Chiesa è fatta di tutte le membra, giusto? Giusto? Non posso commettere un peccato con la mia mano e dire, ma non ho fatto io, solo la mia mano, non ero io, era solo la mia mano. Ma fa parte di me, giusto? Allora, se la mano sta avendo comunione con Tizio, la Chiesa è contaminata da questa situazione, perché siamo tutti un corpo. Allora, voglio notare cosa succede, quanto questo è un passo grande. Guardiamo versetto 18, questa è una cosa di grande serietà. Io, Gesù stesso, vi dico in verità, questa è quella parola in verità, amen, così sia, io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate in cielo, nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Allora, come si dice? La cultura giudaica rende molto chiaro questo. Legare vuol dire condannare, dichiarare condannato. Sciogliere vuol dire dichiarare innocente. Tutto quello che voi, come Chiesa, legherete, sarà legato in cielo. E quello che scioglierete sarà sciolto in cielo. Se lui, dopo un mese, dopo un anno, dopo 5 anni, torna ravveduto, e la Chiesa fa un incontro e ascolta il suo ravvedimento e dice, alleluia, gloria a Dio, riconosciamo questo e sciogliamo la dichiarazione di peccato, vieni sciolto anche in cielo. Ma se lui non si ravvede, la Chiesa dice, con l'autorità dataci da Gesù Cristo e non con un'autorità nostra, ma come delegato, dichiariamo che tu sei in pericolo dell'anima per tutta l'eternità, del fuoco eterno. Leghiamo e lui è legato in cielo. Allora, scusate, se un poliziotto, in base a un tale legge, e tu stai facendo la cosa contraria alla legge, ti arresta, con quale ha l'autorità di arrestarti? Un poliziotto, in divisa, in servizio, e tu entri in una banca con la pistola, e lui capita che ti vede, e lui ti rivede dietro e ti arresta, ti mette i manetti e ti porta in questura. Ha quell'autorità di arrestarti? Ma chi è lui? Che magari capita di essere uno che vive sulla mia stessa strada, chi è lui di avere autorità di arrestarmi? Lui non ha autorità in sé di decidere per che cosa arrestarti, ma lui ha solamente l'autorità delegatogli dallo Stato, giusto? Ma ha quell'autorità. E la Chiesa, ogni Chiesa, ha l'autorità delegata da Cristo ad esercitare la disciplina, pregando che non serverà mai. Però ha questa non solo autorità, ha questa responsabilità. Lo vedo non come autorità, lo vedo come responsabilità pesantissima. L'autorità è solamente se una chiesa per testa sua dice che è peccato fare una cosa che non è peccato, e dice tu sei legato, la persona non è legata in cielo, perché la chiesa non sta applicando una vera legge di Dio. La poliziotto non può arrestarti perché tu stai tagliando l'erba, che a lui non gli va, non ha l'autorità quello. Lui può solamente arrestarti e un giudice condannarti in base alla legge, giusto? E se cerchi di condannarti per qualcosa che non è nella legge, non sei colpevole. Allora la Chiesa non ha autorità sua se non quella che rispetta la parola di Dio, ma è la Chiesa. Allora uno non lo vede, non mi importa quello che dite voi. Uno che ha quell'atteggiamento, che succede, spesso la persona non l'ha veduta, ha quell'atteggiamento. Questo 18 è per lui. Sapere che no, quello che viene legato sulla terra dalla Chiesa è legato in cielo. Sciolto e sciolto in cielo. Allora, questo ci mostra l'estrema importanza della disciplina che la Chiesa deve applicare quando serve. La Chiesa locale, perché qui si parla, tu sei stato, uno ha peccato contro di te, tu parli con la Chiesa, si parla sempre della Chiesa, ogni Chiesa locale, quando agisce secondo la Bibbia ha una grandissima importanza. Quel credente che si sente di non tener conto della dichiarazione della Chiesa non si rende conto che sta disprezzando Dio stesso. Allora, oggi abbiamo considerato l'insegnamento biblico su come dobbiamo comportarci quando un fratello pecca contro di noi. Quando un credente pecca contro di noi, per primo dobbiamo esaminarci per vedere se forse anche noi abbiamo peccato contro di lui, che molto spesso è il caso. Se sì, dobbiamo preoccuparci di noi, non di lui. anche se poi vediamo che no, non abbiamo peccato contro di lui, dobbiamo ricordare sì, però ho peccato tante altre volte, questa volta no, ma tante altre volte sì, e questo cambia come vedo il suo peccato contro di me. Ricordiamo quello che dice la Bibbia, che saremo giudicati con il metro con il quale giudichiamo. Io che ho bisogno del perdono, della grazia di Dio ogni giorno, quanto se ricordo, mi ricordo di questo, quanto cambia il modo che guardo quel fratello che pecca contro di me. Abbiamo bisogno noi di misericordia, usiamo misericordia. Abbiamo bisogno noi di pazienza, usiamo pazienza. Vogliamo che il buon pastore non si stanchi di noi, non stanchiamoci di cercare di recuperare i nostri fratelli, per quante volte peccano contro di noi. Quando un fratello pecca contro di noi, dobbiamo evitare a tutti i costi di disprezzarlo parlando con altri del peccato. Questo è grave, e che Dio ci aiuta a non fare questo. Ho detto a vari di voi, quando ci sono quelli altri che ti chiamano raccontando cose, ma sai cosa mi ha fatto? Dovrete mettere giù il telefono. Senti, stai peccando raccontandomi questo, ravvediti, lascia stare quello che lei, lui ha fatto a te, ravvediti del tuo peccato, non voglio sentire, pensaci bene, boom. Non ascoltare, non contaminarti quando un fratello o una sorella vuole raccontarti, sfogarsi di qualcun altro. Se uno viene per consiglio, se comincia a raccontare in modo di sfogarsi, cosa, aspetta, non voglio sentire tutto questo negativismo. Se vuoi un consiglio, dimmi, nomina il peccato e parliamo, che voglio aiutarti a vedere in modo più equilibrato e come dovresti procedere. Chiaramente, se uno viene da te e non sai di avere un certo livello di saggezza, la Bibbia dice di non stimarci saggi da noi stessi. Senti, non parlare con me, vai a parlare con qualcuno più saggio di me. Meglio sbagliare, meglio avere la capacità e non dire niente che non avere e dire qualcosa. Giusto? Se uno viene da me, non sai questo, non ho molta esperienza, ma c'è qui questo pastore in visita che ha molta esperienza, parla con lui. Forse avrei potuto dare un consiglio buono, ma meglio mandargli a chi so che può dare un consiglio buono che sbagliare. Giusto? Quindi dobbiamo poi pregare di riconoscere, di capire, di credere che quella persona, quel credente sia prezioso a Gesù Cristo e che Dio possa operare il nostro cuore affinché sia prezioso a noi in quel momento, in quella situazione. Ricordiamo di andare da soli la prima volta, tu per tu. Perché chiaramente se vengo già con una squadra diventa un tribunale, non è un processo, sto cercando di guadagnare mio fratello, ma se poi, dopo aver parlato con tanta dolcezza, pregando, implorando, non sia, porto due persone maturi con me, che cercano di incoraggiarlo, esortarlo a ravvedersi, se non lo fa si va davanti alla chiesa. Chiaramente non è che Tizio fa questo e poi passa per gli anziani, non è che ognuno passa per conto suo, chiama, tutti venite che facciamo un incontro, si fa con ordine. Prego che non ci servirà mai questo incontro, ma se dovesse servire deve essere gestito, controllato. Ricordate, io me ne vado, se Spurgeon è morto a 58, forse io a 51, però negli anni, nei decenni, nel futuro, ricordatevi, quando si arriva in un incontro così, che non è che ognuno dice quello che vuole, deve essere molto molto controllato, perché se c'è un momento in cui una chiesa può cadere nel peccato, nel modo di comportarsi, è in questo momento. Perché solitamente se arriva a questo si tratta di un peccato veramente grave, che dà fastidio. Allora ci sono quelli carnali che vogliono dire quanto è una cosa schifosa, devono essere controllati che non parlano. Preghiamo piuttosto con cuore afflitto che questo fratello che amiamo tanto si ravveda. Se veramente dopo tutto rifiuta, allora ubbidiamo a Cristo, uniti affinché si vergogni. E arriva un domani, si prega proprio al ravvedimento prima del giudizio finale. La disciplina di una chiesa è così importante che quello che dichiara la chiesa, quando segue il principio di Cristo, viene validata in cielo, confermata in cielo. È incredibile questo. È quello che dice Gesù stesso. Prego che possiamo essere in una chiesa in cui molto raramente ci sarà bisogno anche del solo il primo passo. Però quando sarà necessario, prego che sarà fatta secondo l'insegnamento di Cristo, con amore e un forte desiderio di guadagnare il fratello che è nel peccato. Se dovesse succedere che il fratello non si ravvede, allora dobbiamo obbedire a Cristo, facendo passo 2 e passo 3, escomunicarlo e pregare per lui, però trattandolo come pagano, però non pagano chiunque, ma quello che dice la Bibbia, di non avere più rapporti con lui, con lei, con loro, dipende chi è. E pregonemo che saremo prontissimi, se ci sarà un vero ravvedimento, di gioire come il padre quando è tornato il figlio prodigo. Che Dio ci aiuta ad essere un popolo che ha molto premura per i nostri propri peccati, molta prontezza a perdonare, prontezza a sopportare, e che possiamo veramente essere un aiuto l'uno all'altro a crescere in Cristo. Voglio pregare poi due parole brevi. Padre, oh, ti ringrazio che questo brano si trova in un contesto in cui ci hai mostrato nei versetti precedenti quanto ognuno che è tuo figlio è prezioso a te, e quanto come buon pastore Gesù va in cerca quando una pecora si allontana dalla via retta. Vogliamo rispecchiare di più il cuore di Gesù. Padre, abbiamo peccato, abbiamo sparlato, abbiamo disprezzato, stiamo crescendo in questo, ma è una cosa così grave che non vogliamo accontentarci finché non arriviamo a veramente camminare in santità ed evitare proprio di sparlare, di sfogarci, di sparlare di altri, di disprezzare. Ne vogliamo passare e ripassare e ripassare qualche presunta offesa nella mente, perché quello serve peccato. Dobbiamo piuttosto pensare alle cose buone e onorevoli, degne di lode. Vogliamo seguire la tua via, ricordando quanto abbiamo noi bisogno sempre del tuo perdono, della tua grazia, e così comportarci così. Guidaci, grazie perché vediamo la tua guida. Vogliamo crescere ancora. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org, www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.